risposto. Che gli ho risposto? Buona giornata Firenze, scrive Caliginoso, buongiorno, hello, buona giornata. Buonasera caro, ecco, gli ho risposto io. Non so se voi lo vedete. Vabbè, salutiamo anche Michael che guarda sempre la nostra. Da Hamburgo, no? Hamburg, la nostra telecamera, e quando la telecamera diventa troppo bianca, no? Si sostituisce, oppure va, insomma, offline, che succede molto spesso, lui dice, oh, lo voglio vedere, perché si vede col vedere, è una cosa molto bella, secondo me, no? Nel mondo, la gente dovrebbe approfittare di questa diretta, perché è una diretta sul Via Martelli, il battistero e questo non c'è, non esiste. E credo altre dirette sono tutte, se ci sono di alcuni alberghi, no? Sono tutte puntate verso alto, verso certi monumenti, ma la gente che cammina, la gente che passa, eh? Ma guarda, guarda, no, te la fa vedere, no, te la fa vedere, ecco, vedi? Vedi? Guarda, guarda, tanta gente, insomma, tanta, diciamo, alcune persone stanno passando, ecco, vedi, un ciclista, un ci posso credere, un ciclista, eh? No, per dire, no? Ecco, questo scorcio qui è meraviglioso, abbiamo avuto l'albero di Natale, presto avremo dei lavori perché rifanno tutta la strada, vedrete come lavorano la mattina, si può vedere i fornitori che vengono a portare tutte le cose e poi quelli che fanno, insomma, pulizia e poi la polizia e poi ora stanno mettendo anche i violini, no? Stanno mettendo la prima cosa che mettono, prima di rifare ogni cosa, sono i piolini, come si chiamano? C'hanno un nome, quelli che si rizzano, no? Quelli che prima sono giù e poi si rizzano, no? Ma spuntano dalla strada, lo sapete, capito? Poi pensate sempre, avete il doppio senso incorporeale. No, sono quelli lì che non puoi passare con una macchina se non c'hai l'aggeggino fatto apposta per farlo andare giù, insomma, ecco, perfetto. Per passare una macchina devi fargli qualche cosa, insomma, devi fare in modo che s'ammucci, ecco, altrimenti non si va. Meno male perché molti se ne approfittano, specialmente la sera. Spero che li lascino ritti la sera, no? Poi passeranno le ambulanze, quelle che devono passare, la polizia, eccetera. Ma magari le macchine che non c'entrano niente, no? No? Quindi c'è un'altra cosa carina, carina. Mi hanno chiesto una cosa, no? Eh sì, notte prima degli esami, che bella cosa, già bella, quando tocca agli altri, quando tocca agli altri, no, effettivamente. Allora, sul mio Facebook, Leonardo Renieri, mi scrive: G, siamo due abilitandi di medicina e domani abbiamo l'esame di Stato. Ragazzi, dato che mi sembra che ultimamente non lanci più la monetina, stasera lo puoi fare per predire il nostro risultato, per favore? Allora, qui si pone un problema, siete in due, no? La monetina dovrebbe valere per tutte e due. Io ho risposto: accidenti, è troppo importante. Un domani potrei essere curato da voi. La lancerò, anche se ora la lancio solo il venerdì per il weekend. Lo farò durante la puntata, non alla fine. Sì o no? Boh! Ecco, questa è la mia risposta e la lancerò. Sì, ma ce l'ho già pronta via, ce l'ho già pronta via. Quindi, però si pone questo piccolo problema. Io ho il nome di uno dei due, io la lancio per tutte e due, non subito, fra un pochino, però vi mando a letto presto, eh? No, no, vi mando a letto presto, sì, ma poi oh, se comincia alle 21:30, che scherzi davvero, eh? Sì, che poi oh, i nostri dottori, io spero che, insomma, siano tutti bravi, perché poi un domani diceva, sì, cara, te saresti G, eh? Ci hanno fatto un'operazioncina, eh? Deve lattare le tonsille, no, no, già levate, no, no, vabbè, no, ma penso che tu ti debba levare una palla, no, ma non è una palla, no, mi serve, ma che ti serve ormai, no, come ormai, ormai, la mia pazienza, cioè, perché quella volta alla monetina dicesti, no, abbiamo passato una notte d'inferno, no, io lancerò, e quello che verrà, verrà, ora, tra l'altro Pino mi deve portare il vassoio, perché col vassoio si fa meglio, io per tanti anni. Questa è extra, questa è extra, extra, è una cosa carina. Quindi si potrebbe anche, come si può dire, inaugurare, un corso della Montina ad personam. Tanto ragazzi, ormai questa frase, questa espressione è molto molto, insomma, frequente, conosciuta, si dice ad personam, cioè la lancio per chi fa richiesta. Voi dite, ma andrà bene questa cosa, eh? Cioè, fai richiesta e io te la lancio. Questo mi piace, invece di lanciarla tutti i giorni in generale. Il venerdì, invece, alla fine della puntata, lancio la mattina per dare un sì o un no alle vostre angosciose domande proiettate verso il weekend. Il che, insomma, può essere interessante, no? Sai che ultimamente ha dato sempre no? Io non ci posso fare niente, io lancio. Come va, va? Lo so, l'ho fatto per tanti anni. Quante volte avrò lanciato la monetina alla radio? Poi l'ho lanciata anche in televisione, ma avevo una monetona così fatta, era un disco 33 giri ricoperto, sì, 30 centimetri di diametro, ricoperto da due strati, insomma, da una parte sì e da una parte no. Io ne avevo fatto uno e non era tanto bello, e poi una persona, chi è che me l'ha mandato? Bello bello, che ho utilizzato e c'ho ancora, qui non lo posso utilizzare perché è troppo grande, per cui non ho lo spazio che ho in TV, non c'è una telecamera che mi può fare una cosa di fondo, no? Mi sembra Robby, se non sbaglio me la mandò Robby la monetona, non vorrei sbagliarmi, ma forse io avevo messo il 33 giri, lui un'altra cosa, vabbè, non importa, era molto bella. Poi a forza di lanciarla, pa, cadeva sempre di costola, come si dice, un po' si era sciopata, però è gloriosa anche quella, no? Per uno, due anni sicuramente, per due anni sicuramente è stata lanciata, e poi terzo anno ha fatto altre cose che non prevedevano la monetina, erano altre cose, altri tempi, altre cose, la poesia per esempio, sempre caro mi fu quest'ermo colle, Silvia, rimembramelo Silvia, e così via, beh, Laura Petrarca, Silvia Leopardi, Beatrice Dante, nessuno di questi tre se ne scopò, nemmeno uno, però proprio per questo, perché se se ne fossero scopate, non sarebbero diventati dei grandi poeti, quelli che furono, quello sì, molto bello quello, ai bordi alti, così la monetina non scappa, cosa hai detto? Brand, cos'è, una birra? Ah, una birra bianca è quella lì, quella è acqua, sì, grazie, perché c'ho una sete in questi giorni, non so perché, un'arsura, ah, grazie, come birra è leggera, ma come acqua è ottima, facciamolo vedere, questo è bello, questo è proprio simile a quello che avevo alla radio con i bordi alti, solo che quello era di una china, di un amaro, un miliardo, io rimuovo, vabbè, questo dopo però, fra un pochino, teniamo un po' sulla horda, poverini, i due dottore, abilitandi di medicina. Abilitanti di, ecco, io poi sinceramente, se dovessi dire che lei è un abilitando di medicina, te lo so dire, cioè uno viene abilitato, fa l'esame di stato, viene abilitato alla medicina, cioè a esercitare, cazzo, no, dico, io spero che gli esami siano rigorosi, no? No, ma perché su queste cose non si può scherzare, va della salute della gente, della gente che c'è qui, vabbè, tutte le cose che arrivano, già, sì, ma ci mancherebbe, guarda, aspetta, no, io mi leggo anche le mie, ci sono i commenti ad altre cose che ho messo, no, mi diverte, sì, Buono, davvero sai. Sì, che? Ma che ne so io, dico così tanto per dire. Allora, che cosa sta succedendo nel mondo? Nel mondo succede di tutto. Ho sentito di Sara Tommasi. Sara Tommasi, questa bella passerotta, no? Che ha fatto l'Isola dei Famosi. Fu lì per vincere, ma vinse il suo, quello di Prato, come si chiamava? Che a me non, sinceramente non mi sembrava tanto conquistatore di donne, però se l'ha messo insieme a lei e la cosa funzionava, tant'è vero che lui ha vinto, lei no, però è entrata in dei giri evidentemente. Questa qui non so che cosa abbia, ma giustamente qualcuno l'ha mandata dallo psicologo, perché dice che tutti la vogliono drogare, tutti la drogano per approfittarsi di lei. Lei ha telefonato, ha mandato i messaggi a Berlusconi, lei erano in dei giri, nelle mora, insomma vari personaggi. Lei è convinta che queste persone in queste serate le versassero della roba, e questo anche Corona, le versassero da bere nel bicchiere delle polverine che inibivano la sua volontà. Quindi poi era alla mercé di tutti, se ne potevano fare quello che volevano, e lei di roba insomma ce n'ha, insomma, da poter utilizzare, no? Certo è squallido al 100%, queste cose esistono, ma lei va oltre, lei dice anche quando vado a fare la spesa, e allora qui si entra nell'incubo, cioè dice, si avvicina una persona, mi fa così sulla spalla, oh ciao come va, non è un gesto diciamo amichevole, è una punturina che mi fanno e approfittano di me, sì, di supermercato, capito? No, non ho capito io, cioè praticamente lei ha questa fissazione che tutti vogliono approfittarsi di lei contro la sua volontà, quando in effetti poi è entrata lei in questi giri e lei sostiene che o ti vendi o non fai nulla, e quindi dice, ma lei si è venduta? Dice la giornalista al telefono, dice, no, però si fanno le cose e poi ti danno una ricompensa. Ah, ok, ma certo, ma che puttanoio! Che poi lei è coinvolta in un fatto che avviene a Napoli, c'è persino di mezzo il ministro, diciamolo, sì, la russa. La russa è un donnaiolo, essendo anche un così bell'uomo, le donne, e lei ha detto questi vecchi bavosi, ha detto questa, per accontentare questi vecchi bavosi, ha detto la Sara Tommasi, e lei è sempre una bella figliola, se tu vai su Google Immagini e cerchi, trovi delle immagini notevoli, insomma, no? Cioè, un petto piuttosto pronunciato, sicuramente un po' il peso, insomma, ma tanto lei se non c'è problema, cioè è roba, non è una donna più una che fa una cosa del genere, è roba, è merce, dice vieni, ti butto un po', gli butto un po' di roba, sta tranquillo, lei fa quello che vuoi. E lei è convinta che tutti, ma dovunque, magari se prende il metro o l'autobus, c'è sempre qualcuno che gli fa la punturina, e poi che fa? Ma non lo so. In ogni caso, siamo a questi livelli, no? Tutto questo si interseca con la politica, con il governo Berlusconi, incazzatissimo, perché i magistrati hanno detto processo subito. Come dire, rito immediato per sfruttamento della prostituzione e concussione, tutte e due. Ora lui dirà, non sono i giudici naturali, Ora, non sarebbero forse i giudici naturali per la concussione, forse per lo sfruttamento della prostituzione? La Rupi, che dice che aveva dato un'età sbagliata, dice ma allora lei è nata un anno prima, allora si poteva trombare. Via ragazzi, siamo veramente nella merda. Questa è proprio, sembra un girone dantesco. Dove metterebbe tutti questi personaggi Dante, il buon Dante Alighieri, il grande Dante Alighieri? In che girone? Quelli immersi nella merda, secondo me. Sì, che c'è questo girone? È tremendo, eh. Pensa, il puzzo continua immersi. sempre dentro. Quei diavoloni, e se uno viene fuori, ta, 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 dentro, dentro, ti pungono il forcone. È la roba. Se pensa il povero Silvio, sì, magari il suo corpo riposa nel mausoleo e lui invece è costretto alla dannazione eterna per queste cose. Oh. Ma la Divina Commedia, cosa bellissima, però non risponde a nessun canone di realtà e di verità. Ecco, quindi è un'invenzione fantastica, proprio di fantasia, molto interessante, molto bella, scritta meravigliosamente, però che ci sia il paradiso, l'inferno, il purgatorio, il limbo, sinceramente non lo so, perché poi le cose, molte cose se ne è inventate la Chiesa, insomma, vabbè, ma non entriamo in questi particolari. Ora vorrei accontentare, in due amici, aspetta, non ho, voglio vedere i loro nomi, anzi almeno il nome di uno, Leonardo Renieri, e non so se l'altro sia un uomo o una donna, potrebbe essere anche questa Elisa Masseroli, a cui piace questo elemento, quindi potrebbe essere una Madonna, però io non lo so, questo non lo so. Allora, Leonardo Renieri, e chiunque con te domattina dovrà sostenere questo, ecco, questo esame. Sì, ecco, vedi, lo starnuto è, come si dice, salute, no? Quindi è sempre una cosa buona lo starnuto. Ora c'ho questo, capito? Così posso raccoglierla. A volte mi andava fuori anche, quante volte sono andato a cercarla. Sì, ma poi era la radio, no? Non sparivo dall'inquadratura. Sì, allora, il sì è 50, dei 50 centesimi, il no è la figura, è sempre stato così con le 50 lire, a me piacerebbe mettere sì la piazza del Campidoglio col disegno di Michelangelo rifatto, cioè disegno fatto solo nel 1949, però il disegno era di Michelangelo, in quella piazza, ecco, è la piazza del comune, diciamo, di Roma. Mi piacerebbe, perché poi c'è Marco Aurelio, che fosse sì, ma ormai io dicevo che la festa dell'Italia, che c'era nelle 50 lire, era il no, e il sì era la scritta 50, e qui abbiamo 50 centesimi, ecco, per questo ho preso 50 centesimi per fare questo. Attenzione da questo, no, ora non prendetela come una cosa seria e vera, perché al 50% ci indovina, ma sta sicuro, o sì o no, però se venisse no, ragazzi, non passate una brutta notte, Renieri, via, dai, giù, io lancio, dunque come si chiama, abilitandi, quello lì, insomma, come andrà questo meraviglioso esame di Stato domani per questi due amici? Ecco fatto. Ora devo cambiare, perché di là si vede meglio, e vi faccio vedere esattamente, anche esattamente come si è espressa la monetina. Che si vede? Si vede? Io non so, aspetta, fammi vedere. Si vede il 50? Si vede il 50? È un sì! Oh, e allora, è un sì. Oggi è stata fatta questa monetina speciale, che non era per gli altri, ma solamente per questi due dell'esame di domattina. È un sì, dormite tranquilli, perché la monetina al 50% mi ha detto che va bene. Purtroppo io non sono un... cioè, il 50% potrebbe essere che uno va bene e l'altro va male. No! Al 100%, crediamoci. Poi fatemelo sapere, però. A questo punto ho fatto la monetina apposta per voi, quindi me lo farete sapere. La monetina ha detto sì. Sì vuol dire che va bene, insomma, perché la domanda va bene, andrà bene, Beh, se la domanda sia questa, perché se fosse stata andrà male, non lo so, andrà bene? Sì, capito? In effetti bisogna essere contenti, contenti. La monetina, guarda, ci bevo sopra dell'acqua perché... Sento una sete. Ho sete dei tuoi baci. Sì, quanto mi piaci. Ho sete dei tuoi baci. Guarda il mio faccino. Se vuoi ti do un bacino. Vabbè, dai. So che è una poesia molto bella, eh. Ah, sì, sì, l'ho inventata ora per il momento. Sul momento, sì. E poi ci sono altri argomenti. Superiamo questo puttanaio in cui siamo caduti. Noi tutti italiani, purtroppo, no? Ma non per essere moralisti, per carità, la pasta la piace a tutti, insomma, tutti, no? Ma insomma, il sesso, diciamo, no? Che non è una cosa così grave se la facessi tu, la facesse lui, ognuno fa i suoi fatti. In realtà, qui effettivamente siamo andati un po' oltre, ci facciamo pigliare per il culo a tutto il mondo, insomma, e non è così bello, insomma, che questo avvenga. Allora... cambiamo argomento, perché non siamo mai sempre parlati di questo, perché dovunque, telegiornali, programmi d'approfondimento, scusate, ma solo a pensare a queste cose mi fa venire la tosse, ma veramente, cioè mi urta la glottide, mi urta, allora, quindi, diciamo cosa è successo oggi su Facebook, no? Che tanto siamo tutti utenti di Facebook. C'è della gente, proprio quella gente che da tanto tempo mi ha fatto dire che gente c'è nel mondo. Che gente c'è nel mondo. Sai quelle persone che prima, se vai a vedere i vecchi commenti, no? G, sei un mito. G, ma i tuoi sondazzi, madonna ragazzi, che cosa meravigliosa, io ci penso sempre, sai quello dell'Elvira, eccetera, 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 eccetera. Sì, sì, dico, bene, tanti mi fanno questi discorsi, però succede che poi quando c'hai un problemino con queste persone, un problemino nel senso che questo magari fa un commento tipo strozziamo il G, e in precedenza un'altra volta aveva fatto un commento tipo Giccio una taglia sulla tua testa. Sinceramente a me questi commenti fanno piacere, non mi sembrano molto belli, no? Oltretutto questo qui vorrebbe farla passare come satira, ma questa satira non è, sono minacce addirittura. E allora gli ho scritto in privato, ho detto guarda, smettila, perché qui trasenti il codice penale, io i tuoi commenti, non continuare su questa linea, perché io non ti ho mai fatto niente di male, eccetera. Allora lui che cosa mi ha risposto? Lui che prima era un mio fan, che diceva, oh sì, sondazzo, meraviglioso, tutte queste cose qui, perché te sei un pezzo di merda, ora forse pezzo di merda non c'era, ma diciamo, te quando le dicono a te le cose ti incazzi, ma te hai fatto del male alle famiglie, hai fatto questo e questo, mi fai pena. Cioè, prima ero l'idolo, improvvisamente divento un frustrato che gli fa pena. Ti rendi conto? Sono stato cattivo, ho fatto male alla gente, improvvisamente. Allora lì capisci come sono le persone. Capisci veramente quali sono quelli veri e quelli falsi, gli amici veri e gli amici falsi. L'amico vero, anche nel contrasto, perché ci può essere una discussione, ci mancherebbe, c'è, prima o poi, ma nel contrasto non ti tira fuori delle cose a tradimento, dei discorsi che non sono più coerenti con quello che diceva prima. L'amico comunque tende sempre a essere tuo amico e a proteggerti, come... anche io tendo a proteggere gli amici quando e se posso, quando ce n'è necessità e se posso. No, invece non è la prima volta, no? Non è la prima volta, si rivoltano come cani rabbiosi semplicemente perché io li ho redarguiti per certe cose assurde, deliranti magari, che si inventano, che dicono di me. Quindi da idolo osannato divento quasi un criminale che ha rovinato le famiglie, che ha fatto del male alla gente, eccetera, eccetera. Ecco, questo poi effettivamente, che gente c'è nel mondo, nacque anche per questo tipo di cose, ti fa capire com'è il mondo. Poi, ovviamente, io ne ho parlato su Facebook, perché poi questi discorsi sono stati fatti sulla posta, per cui la gente non l'ha vista, ho detto che a un certo punto io ho tolto questa persona dagli amici, perché non è possibile che sia chiamato amico uno che ragiona così. Nei commenti, ovviamente, a parte uno, perché poi vabbè, niente di grave, sono stati tutti d'accordo con me su quello che ho fatto, eccetera. Calma, ragazzi, vedo che tutti siete ammiratori, vi piace il sondazzo, ricordate le telefonate mitiche, io l'ascolto, le riascolto sempre in macchina, si portano le compilation, però se le sono fatte da sé. Tutto questo, attenzione ragazzi, aspettiamo che noi abbiamo una discussione, un'accesa discussione, qualcosa per cui ci contrastiamo, no? E lì voglio vedere se resistete alla tentazione di passare da quelli che ti stimano a quelli che ti odiano, anzi ti disprezzano, che ti disprezzano. Proprio per la stessa cosa che prima era meravigliosa, dopo diventa un crimine, no? Quindi attenzione, e questo ci insegna molte cose, perché poi io cerco di trarre delle conclusioni, delle morali, fra virgolette, nel senso che così si capisce più qualcosa, le cose come vanno nel mondo. Ecco, un amico è sempre un amico, ma se non lo metti alla prova non saprai mai fino a che punto è amico. Perché poi alla fine, quando c'è il contrasto, meglio sarebbe che non ci fosse mai un contrasto, quindi, ma se c'è un contrasto, lì ti rendi conto se questo qui tira fuori una rabbia repressa. Quello che non ti ha mai detto, ma te lo tira fuori a cattivo, a merda, oppure se invece rimane sull'argomento della discussione, cosa che mi sembra più giusta, e va avanti così. No, come invece ha fatto questo oggi, che ho eliminato dai miei cosiddetti amici, no? Però si impara molto. Qualcuno mi ha scritto, dice, guarda che Facebook tira fuori il peggio delle persone. E su questo sono stato molto d'accordo. Molto d'accordo perché non solo Facebook. Allora, qual è il punto? Il punto è la tastiera. Allora, la tastiera, questa cosa qui, no? Questa cosa qui. La tastiera è un oggetto, è una macchina, no? Fa parte di una macchina, il computer, eccetera. Immagina un pedone che sale sul motorino. E si mette a fare, passa da tutte le parti, no? Oppure sulla macchina, e sulla macchina crede di essere chissà chi. È la stessa cosa. Cioè, la stessa cosa come se tu salissi su un mezzo che ti fa sentire importante, perché tu hai questo mezzo, hai questo oggetto. Allora io ho pensato bene che non è solamente, cioè la tastiera, c'è gente, io conosco gente che dietro la tastiera è una belva, e di persona è l'essere più mite del mondo, capito? La tastiera è l'oggetto, è la macchina. La macchina, cioè l'automobile, il motorino, la tastiera, e mi ci metto anch'io, il telefono. E mi ci metto sì anch'io, perché io quelle cose che ho fatto col telefono, i sondazzi, non mi sono mai permesso di farle nella vita reale, mai, assolutamente. Quindi io ho utilizzato un mezzo, una macchina, il telefono è una macchina in fondo, no? Un oggetto che ti dà un potere, perché tu chiami, tu sai che sei lì per sfottere e l'altra persona non lo sa. Quindi hai questo vantaggio e hai la possibilità di essere anche prepotente, di fare delle cose, che cose le ho fatte, se le ho fatte, se le ho fatte, anche troppo. Quindi mi ci metto anch'io col telefono. Allora, cioè, la soluzione, no, soluzione, trarre una conclusione. Le macchine peggiorano l'uomo. le macchine in generale, qualsiasi tipo di macchinario di macchina. L'uomo, fermo, per esempio un pedone, per esempio uno che non ha nessuna macchina che possa usare, macchina di nessun tipo, al massimo c'è il telefonino, ecco, questa persona è inerme, è tranquilla, tu falle usare una tastiera, va su Facebook, perché il coraggio che non c'hanno nella vita, e parte sulla macchina, questo pezzo di merda, ma fatti più in là, ma che cazzo fa quello sul motorino, un bacille, un muso di pischero, capito? Quando è a piedi sta attento a non farsi buttare sotto, sta tranquillo, perché non c'ha la macchina, non c'ha il mezzo. E io lo stesso, senza telefono, non rompo coglione a nessuno, ovviamente. Come faccio a rompere coglione a qualcuno senza telefono? No? Quindi, veramente oggi mi sono reso conto che non è solamente il discorso della tastiera o del motorino, della qualsiasi tipo di macchina fa andare l'uomo su un sentiero diverso, su un modo lui si sente più importante. Prima, immagino, fosse quando uno c'aveva il cavallo. Lasciami il passo, fellone, no? Si incontravano in una strada, lasciami il passo, magari, capito? Ma comunque una cavallo si sentiva sempre superiore a quello che in viandante a piedi, no? Tra più la bella la portava sopra il cavallo, come noi si porta sulla macchina, sulla moto e così via. Quindi tutto quello che si accorpa all'uomo, che può essere... Prima poteva essere un cavallo, ora un'automobile, qualsiasi macchina o macchinario o cosa artificiale, lo peggiora. Peggiora quasi sempre. Uno può anche, un grande scrittore, usa la tastiera, la usa bene, scrive delle cose meravigliose, uno scrive delle grandi poesie, per esempio, e magari la tastiera la usa bene. Però, normalmente... Anche perché poi Facebook è data in mano a tutti, a cani e porci, e non dico gli errori che si trovano su Facebook, gli errori in italiano, che ormai io non mi metto nemmeno più a correggere, perché sarebbe un casino. Se io mi mettessi in un solo giorno a correggere gli errori della gente, insomma, mi sfotterebbero, mi direbbero che sono... stronzo, gli accenti messi male, tutto, per dire, perché si è data la possibilità a tutti, a cani e porci, di potersi esprimere, che sarebbe una cosa bella, ma i cani e i porci, essendo cani e porci, ovviamente, non sanno come esprimersi, si esprimono in un modo così sbagliato che sembra quasi normale. Se io dovessi dire, guarda, elimino tutti gli amici che sbagliano italiano, gli amici di Facebook che sbagliano italiano, da 5.000 che ne ho, resterei con 12, forse, non posso farlo, perché purtroppo Facebook è anche una cosa che non ti insegna niente, o sai o non sai. Sai già, tu scrivi correttamente, e scrivi correttamente prima cosa per te stesso, perché io la riguardo per bene, molto per bene, specialmente se è un commento che non si può modificare, mentre se è una didascalia o una foto posso anche modificarla dopo, quindi spesso ho modificato, ampliato, corretto l'errore di battitura e così via, ma prima di darla, diciamo, in pasto ci sto attentissimo, prima cosa per me, perché non voglio passare male, poi la gente dice, oh, adesso tu dici tanto l'italiano, poi tu sbagli te, e poi per gli altri, perché capiscano bene, però non, cioè, certamente capiscono, a volte però non capiscono. Invece io a volte non capisco loro, io a volte quando vedo un commento lo devo leggere più volte per capire quello che c'è scritto, da come è sbagliato, da come non c'è punteggiatura, non c'è nulla, non ci sono maiuscole, non c'è niente, non puoi capire certe volte. Per capire il senso di un commento devi studiarci su, spesso. E questo non è riguardo nei confronti degli altri, è ignoranza pura. L'ignoranza pura si cura stando attenti e studiando. Studiando non tipo scuola, studiando per il piacere di poter scrivere bene, di poter esprimersi bene. Purtroppo invece, no, non è così, non è così, non è così, e quindi... Però abbiamo stabilito una legge, la legge del G o del Menga, fate voi. L'uomo, unito alla macchina, dà il suo peggio. Qualsiasi tipo di macchina. L'uomo senza la macchina è poverino, sperduto, alla mercé di chi ha la macchina. Non sto parlando di automobile, basta. La macchina, macchinario, qualsiasi cosa sia artificiale. Quindi è un punto interessante di partenza, forse per capire anche meglio che gente c'è nel mondo. Ecco. Perché questo è poi il punto. Leggiamo un commento, va. Ma sì, leggiamo un commento, va. Ma leggiamolo. Sì, mi sono cancellato da Facebook, anche se mi dispiace non avere più il tuo contatto, ma mi sono reso conto che era una cosa che portava via tanto di quel tempo e che era una macchina inventata per fare sondaggi e vendere informazioni a terzi, e sono dovuto venire via. Ma guarda, io, vedi Luchino, io sinceramente non lo so, ecco, il discorso nella prima parte che porta via nel tempo, sì, se tu ci stai dietro, come io ci sto, ecco, mi piace, ma io lo uso creativamente, ci metto delle cose mie, fotografie mie, discorsi miei, propongo un sacco di cose, giornalmente, quindi non credo che io sia fra quelli che sono che rimangono nella macchina dei sondaggi. Non mi sembra perché quelli sono quelli soprattutto che usano le applicazioni, fanno Frontierville, questa Farmville, queste cose qui, no? Happy Aquarium, tutte queste cose qui poi richiedono. Io tutte le volte che qualcuno mi manda qualche cosa di quel tipo lì, io via, levo, non mandatemi niente. Ci dici che il G lui piacciono più i cavalli o le cavalle, no, cazzate così. Quelle sono le cose che servono per fregarti, ma se tu quelle le eviti e usi Facebook per anche, guarda, ma metti una cosa al giorno, io ne metto 5, 6, 7, capito? Però metti una cosa al giorno, ma che sia tua, una cosa al giorno, ma che sia un tuo pensiero, magari. C'è gente che con la poesia si fa la figa, Sì, le donne si cascano anche. Sì, poi tu vai a vedere delle poesie, tranne il grande Walter Rossi, che insomma è un grande poeta, ma ci sono delle poesie a volte che sembrano, perché vanno sul romantico e poi c'è l'errore, dice, ma dov'è il verbo? Non è il verbo, no, manca che cosa, per carità di Dio. Magari qualcuna ci casca, no? Ecco, no, dico, effettivamente, che dire... Non l'abbandonerei, perché ormai io con questo è nato Firenze Rizzati, è nato, sì, Firenze Rizzati nasce così, nasce da Facebook, invento questa frase, Firenze Rizzati, che è una bella frase, no? Che rimane in mente, sì. Sì, aspetta, scusa, perché purtroppo ho... un po' di raffreddorino, sono appena un po' di tosse, niente di grave. Sì, sono cose di stagione, per carità di... Però se tu sei creativo, ti dà soddisfazione. Tu crei gli album. Io ho capito una cosa di Facebook, che gli album sono qualcosa che rimane. Mentre i vari stati, le frasettine che tu metti anche tutti i giorni, poi vanno a finire dove? In un pozzo profondo. L'album invece, se tu metti una foto e alleghi una frase a quella foto, quella rimane nell'album. Io quante ce l'ho? Più di 150 di album, e io istigherei la gente ad andarsela a vedere. Alcuni sono di 200 foto, altri di 5, 6, 10, dipende dall'argomento. Per ogni argomento, per ogni cosa che mi capitava, ho fatto una... Quindi io vi direi, cliccate su foto che vedete sulla parte sinistra del vostro Facebook, del mio profilo, e lì vengono fuori poi tutti gli album, eccetera. E lì vedete un mondo che io tutti i giorni alimento. Certo, alimento più alcuni album rispetto ad altri, per esempio Firenze scritte sui muri, sì, come scritte sui muri, imbecillità o saggezza, no? Non è scritte sui muri, ma perché, abbi pazienza, perché non mi ricordo i nomi degli album più importanti? Abbi pazienza. Si dice sui muri di Firenze. Oh, sui muri di Firenze, imbecillità o saggezza. Siamo già al terzo album. Il primo ne ha fatte 200 foto, il secondo 200, e ora qui siamo a 147, per dire, no? Perché ogni giorno ci metto una scritta trovata sul muro, e anche Firenze Rizzati, un partito, una speranza, una sferzata. Firenze Rizzati, numero 3, siamo già al terzo anche di Firenze Rizzati, così come siamo al terzo di Firenze rara, antica, vera, nascosta, sconosciuta. Questi sono gli album più importanti, che sono già arrivati alla terza edizione, terzo album, però uno si guarda il primo, poi mi piace molto, 7 foto, vedo. Che insomma non è male, no? Via aggiungo, le stradine sono meravigliose le stradine di Firenze, a volte sono un po' degradate, questo, vabbè, insomma, però piace molto anche questo, e così via, tantissimi album. Se voi andate a cercare, effettivamente trovate tanti, per esempio tutto l'album, ci sono 190 foto per la distruzione della pensilina della stazione, per esempio, no? Anche quella, mica male, cioè, bella roba, cioè, roba storica, ti faccio vedere com'era prima e come l'hanno spianata dopo, e anche durante, per cui è un ricordo storico di qualcosa che non c'è più, ma qualcosa rimane, no? Ecco, questo non credo, capito, che sia un modo di Facebook per fregarti qualcosa. No, io sto al di fuori dalle applicazioni, da tutte le cose preconfezionate, non me ne frega niente. Io creo i miei album, questi rimangono perché si possono andare a cercare quando si vuole. E posso riutilizzare queste foto, posso sistemarle, insomma... Diciamo che è un archivio notevolissimo, capito? Capito? O no? Quindi, ecco come si può usare. Non dico di usarlo come faccio io, perché io forse me ne approfitto, ma insomma io sono uno che si allarga. Sì, insomma, sai. Però, anche se metti una sola cosa, invece di mettere la frasettina sullo stato e poi va via, ma non mettere buongiorno. Buongiorno, vi voglio bene. Non mettere questa cosa, ci avrai dei commenti stupidi, buona giornata, ah sì, che bello, sì, grazie, altrettanto. Non mettete queste cose stupide, qualcosa di interessante, qualcosa che riguardi un fatto della vostra città, del luogo dove siete. No, voglio dire, certamente il degrado è molto importante farlo vedere, e le cose belle anche della vostra città. Certamente, voi avete, che so, state a Livorno, vabbè, monumenti di Livorno, state a Pisa, ma Pisa com'era? No, non per dire, no? Ecco, ci sono tante cose nelle nostre città e c'è questo mezzo che è bello se usato bene e fa schifo se tu pensi di poter rimanere invischiato in qualcosa. Se tu non vuoi, non ci rimani invischiato in niente. Fai il tuo e butti dentro le cose che poi te le ritrovi. Ovviamente ti conviene sempre fare, tenertele a parte, tutte le foto, tutto quello che fai, che scrivi, perché si sa mai. Però io quando ho cominciato? Nel maggio del 2009, mi sembra? Ho migliaia di foto, migliaia di contributi che ho dato, e quindi insomma, mi sono messo anche a paparazzare ora, dai, per scherzo ovviamente, ma qualche personaggino ogni tanto lo becco. E poi nasce anche la polemica all'interno dei fruitori, insomma, in questo modo propositivo è ben usato, come la radio. Anche la radio è usata male se la usi solamente per dire bischerate e passare canzoni. Se invece sei propositivo, come io credo di essere sempre stato, ho proposto tante cose, la gente si ricorda, certo, la gente, ma come? Non torni più alla radio? Dimmi quale radio, dimmene una, e poi si ride. Però io sono qui, in questo spazio di libertà. Ecco, dunque, vero, ma Facebook è un pacchetto. Facebook è un pacchetto, prendere o lasciare. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è proprio il tuo profilo. Lo so, se vuoi mi guardi la sera e ti faccio vedere il mio profilo. Sì. Mi dispiace, ma non lo puoi più vedere se non entri in Facebook. Però, lo so, tutte quelle belle cosine, belle, brutte, però la realtà, capito? Come per esempio, a me piace molto quello della Firenze rara, nascosta, antica, sconosciuta, insomma, è un po' lungo questo titolo, però rende l'idea. E non dico mai dove si trova l'oggetto che io fotografo. Poi la gente mi dice, oggi, ma dove si trova questo oggetto? Qual è? In che strada? No, vedete qual è l'altro problema di internet, e di internet in generale, di Facebook, ma internet in generale, è che ci leva tutti i misteri, tutte le scoperte. Non siamo più uomini che scoprono qualcosa, abbiamo tutto spiattellato. Internet è meravigliosa, perché vuoi un'informazione? La trovi, dai, vai su Google. Qualcosa, trovi sempre, la trovi. Quindi è meravigliosa, se tu vuoi sapere qualcosa, prima bisognava andare nelle biblioteche, no? Per un sacco di tempo, e via. Troppo facile, ci stiamo impoltrendo, dico bene, impoltrendo. Cioè, praticamente, avendo tutto a disposizione, informazioni, immagini, tutto quello che vogliamo, fica, tutto quello che vuoi c'è. E beh, invece no, io ti faccio una serie di fotografie di cose difficili da trovare, perché sono particolari, perché sono degli scorci che ho trovato io, che, insomma, magari che non, di cui nessuna guida parla, no? Alcune cose le ho proprio scoperte io, persino oggetti, come dire, reperti archeologici infilati in un muro, e chi lo sa, lo so io, so io dov'è. O il diavolino, so io dov'è il diavolino, se quello è nel tondo è già un diavolino, lo so io dov'è. Però non ve lo dico, perché non ve lo dico? Questo deve essere uno stimolo. Io vi dico, alzate le chiappe e andate in giro. Cioè, alzate le chiappe da questa cosa qui, ora è buio, no, e andate in giro a cercarvele queste cose. E lui ti chiede a me, dov'è? A che ti serve sapere dov'è? Che vai lì e lo vai a vedere? Guida turistica. No, te la compri la guida turistica per le cose maggiori, per queste cose non c'è. Cioè, mia sguida, che è una sguida, cioè non è una guida, ti dice che c'è, ma non ti dice dov'è. E tu che devi fare? Andatela a cercare. Questo è il riappropriarsi, cioè oggi sto parlando di argomenti veramente profondi, veramente importanti, partendo da internet, dalla tastiera, da quante cose, quante cose abbiamo stabilito oggi, effettivamente. Il fatto delle macchine che rovinano l'uomo, che lo peggiorano, è fatto dell'impoltrirsi, impoltronirsi, dietro il computer, dietro la tastiera. No, te alzi il culo e te le vai a cercare le cose, così recuperi quell'istinto che è dell'uomo, capisci? È dell'uomo questo istinto, l'istinto che porta l'uomo a scoprire, siccome è già tutto scoperto. Se vi dico anche dov'è quella determinata cosa, non serve a niente. Quello che voglio fare io con quei tre album, per ora poi diventeranno quattro, io trovo sempre roba. Che se fa? Basta girare. È una grande soddisfazione anche scoprire qualcosa. Questo fotografo e glielo faccio vedere, questo faccio vedere. È grande soddisfazione. È tutto gratis, cioè mica ci guadagno qualcosa, ragazzi, parliamoci chiaro. Forse il bello è proprio questo, non è un lavoro, è un piacere. E noi bisogna vivere per il piacere, non per lavorare. No, vivere per lavorare, ragazzi, è maiala. Allora, io non so se ci riesco, forse in qualche caso, ma raro. Io credo che ormai non ci sia quasi più nulla da fare, Ho paura che non ci sia più nulla da fare. Cioè, nel mondo di internet, di Facebook, eccetera, le persone sono tutte incollate lì. E quando hanno tutto a disposizione non vanno a cercarsi le cose. L'uomo perde una sua prerogativa importantissima, la scoperta. Ma porca miseria, ma Colombo, particole, tre caravelle, dicevo a cercare l'India, vabbè, ha sbagliato, ha trovato l'America, ma insomma... Ha trovato, no? Porca miseria. Non dico di fare andare via le tre caravelle, ma andare a cercare le proprie radici, le piccole cose, potreste scoprire tante cose che io non vi ho mostrato. O trovare, cioè, guarda questa, l'ho vista in una foto del G. Sì, ora me lo segno dov'è. Ma te la sei trovata da te. Io questo vorrei. Purtroppo, credo che a Firenze... perché di Firenze io parlo e del centro di Firenze in particolare, credo che a Firenze noi siamo assolutamente così, esattamente così, cioè tre gatti, sono proprio tre questi, tre gatti nel centro, le persone che passano, non si guardano nemmeno, un ciclista, ecco questo è il centro di Firenze alle 22:25 in questo momento, alle 10:25, cioè è vita questa? Cos'è? Ma il centro, ragazzi, non è un posto di periferia, di quegli squalli, di quella gente non vuole andare in giro e che ci va a fare. Questo è il problema. E se io dovessi dire a Matteo Renzi quale cosa ha fatto bene e quale invece non ancora ha fatto bene, direi che ha fatto bene a pedonalizzare il Duomo e tutta questa strada che vediamo e tutta questa zona, ma non ha dato ai fiorentini la possibilità di fruirne, solo per la notte bianca. Non si può fare una volta all'anno o l'ultimo dell'anno. Non si può fare, dovrebbe essere sempre pieno di gente, la gente dovrebbe vivere il centro, invece non c'è nulla, perché non ci sono parcheggi, soprattutto i parcheggi che ci sono carissimi e ovviamente è inutile che tu abbia fatto la pedonalizzazione quando c'è tanti fiorentini in questo posto solo il sabato pomeriggio, più o meno. E questo non va mica bene. Quindi io vedo più una sconfitta questa cosa. Cioè, una vittoria aver fatto una cosa così rapidamente giusta e valida, la pedonalizzazione, una sconfitta, non essere riuscito a attirare gente nel centro. Il centro è morto. Certo, d'estate c'è più gente, sono tutti turisti. Quindi io parlo dei fiorentini, dove cazzo sono andati a finire? Dove sono? Il turista è logico che giri. Il turista non viene qua per stare in albergo. Quindi girerà di giorno, girerà di sera, più che potrà. Ma il fiorentino? Il fiorentino si è ammosciato, il fiorentino non esiste più. Dove sono i fiorentini? Si stanno facendo, come dire, là dove stanno facendo l'alta velocità, la stazione Foster, tutta questa roba qua, si stanno facendo martirizzare dalle macchine. Protestano, ma la voglia protestare, questi lavorano dalla mattina alla sera e c'è poco da fare, la cosa viene fatta, mentre si poteva fare benissimo in superficie, per esempio, ma per dire, senza creare troppi, anzi, i problemi che creano. Il fiorentino è vinto, il fiorentino non esiste, è finito. Io cerco, per questo ho creato Firenze Rizzati, prima come album e dopo, insomma, quando un po' tutti se ne sono accorti, ho detto facciamo qualcosa di più, l'associazione culturale, che tra poco, insomma, io credo di poter dire che in primavera saremo pronti battaglieri, o è tempo buono poter fare già le nostre prime uscite, forse anche prima, dai, però io avrei voluto prima, ma tante cose, è una pastoia anche di cose da fare, fogli, insomma, è orribile, siamo messi male anche sotto l'aspetto delle imposizioni, insomma, anche per fare un'associazione no profit, mamma mia, la domani deve andare a fare altro foglio, il modulo EAS, ma che cazzo, che cos'è EAS? Beccano gli euro però, altre volte vogliono gli euro. Siamo no profit e si deve solo pagare, no? No profit è che va da che fondo. Sì, fondo, in fondo. Quindi siamo messi male. I fiorentini non reagiscono. Sono vinti, sono finiti. In giro vedi quasi sempre extracomunitari, gente che si dà da fare, ovviamente, ci trombano anche tutte le turiste straniere. Questi ci sono gli albanesi si fingono italiani, no? Ma queste americane ti fanno bene, le americane. Insomma, io vorrei dare una sferzata. Ci riusciremo? Io in parte spero di sì. Qualcosa, se poi ci fosse la svolta epocale, se Firenze veramente si rizzasse, perché Firenze vuol dire fiorentini, ecco. Il problema, per esempio a Pisa, sono molto più attaccati alla loro città, che hanno fatto un gruppo molto bello in cui ci sono tutte, è stato pubblicato anche sul Corriere Fiorentino, questo è un po' il discorso di Pisa, in cui le persone di Pisa mandano tutte le fotografie vecchie dove si vede la Pisa di un tempo, dove si vede anche le famiglie, come erano, le vecchie fotografie. È un archivio fantastico. Ma a Firenze chi si smuoverebbe per fare questo? Siamo troppo supponenti. Ma poi che cosa ci ha rovinato? Il tifo calcistico. Noi ci siamo sprecati per tutti questi anni nel tifo calcistico. Il fiorentino ormai forse tu lo vedi anche volta allo stadio, anche se mi sembra in calo anche questa tendenza, ma speriamo. È che il fiorentino invece di occuparsi troppo di una squadra di calcio che non ha nessun senso, perché non è nemmeno, si chiama Fiorentina e basta, ma cioè, insomma, piene stranieri, gente che ci azzecca nulla, puoi fare il tifo, ma pensa a Firenze. E questo è il problema. Per questo vediamo le strade deserte, per questo vediamo che la gente sta rintanata in casa e molto spesso il computer diventa il sostituto. virtuale di qualcosa che dovrebbe essere reale, anche nel sesso. E con questo devo dire che è finita. Mando un bacino? Sempre a te, eh? Sì, sì, no, perché all'inizio chi era? No, sono sempre a te. Ciao. Domani, ora fuori onda, domani nell'onda, ma poi non è onda, dai, online, nella linea. Vabbè ragazzi, credo che oggi abbiamo stabilito un sacco di concetti interessanti che si collegano a quello che noi in questo momento abbiamo davanti. No, il computer ragazzi, il computer. Oh, buoni? No, buona? Acqua. Arsura. Via, spengiamo la luce, eh? Vai, forza.